Stasera siamo introdotti nella riflessione da due indicazioni. La prima ce la dà la Vergine Maria: fate quello che vi dirà. La seconda mi è stata data dai giovani di questa parrocchia poco prima della messa. Ho chiesto ai giovani: che cosa volete che io sottolinei della figura di Sant'Antonio? Quale messaggio volete che io metta in evidenza? E i giovani mi hanno risposto: padre, ricordi che non si è devoti solo il 17 gennaio. Ricordi che non siamo devoti di Sant'Antonio solo per fare la festa quel giorno. Devo dire che l'indicazione è molto saggia, poi bisogna vedere se è la realtà. I giovani, ecco, no, la vivono, ma sono convinto che se mi hanno chiesto questo, se mi hanno detto questo, almeno la buona volontà di metterla in pratica ci sta. Ed è un messaggio veramente forte, bello. Cercando di metterlo in pratica, tutti noi, a partire da me per primo, che ho vissuto, ecco, alcuni anni, 5 anni, questa esperienza insieme a voi come una famiglia, l'esperienza della festa di Sant'Antonio, l'esperienza della devozione nei confronti del santo, che cosa significa, ecco, essere devoti non solo il 17 gennaio, ma essere devoti sempre, seguirlo, seguire il suo esempio, seguire quello che la sua vita ci ha consegnato, seguire quel fascino della sequela Christi che ha caratterizzato con radicalità la vita di Antonio. In fondo, ecco, mi chiedevo mentre preparavo questa celebrazione: ma che cosa può attirare un santo anziano? Quale messaggio può dare un santo anziano, vissuto più di 100 anni in Egitto, ai giovani oggi? Quale messaggio ci può consegnare ai giovani Antonio Abate, vissuto per più di 100 anni, addirittura nel deserto, nelle fatiche, in una condizione di estremità? E i giovani sono attratti innanzitutto dalla perseveranza, dalla perseveranza. E questa è una delle caratteristiche che ci raccomanda anche il Vangelo, ci raccomanda anche Gesù: con la vostra perseveranza salverete la vita, salverete la vostra vita. Essere perseveranti, che significa appunto, una volta conclusa la festa del 17 gennaio, iniziare poi a mettere concretamente in atto quello che si è vissuti in questi giorni, quello che abbiamo ricevuto dalla predicazione, dalla parola di Dio, quello che ci ha consegnato la testimonianza di Antonio. Antonio, uomo di preghiera, uomo di discernimento, uomo di carità. Con questi tre aspetti voglio concludere, ecco, questo novenario, perché domani ormai siamo già nella solennità, nei primi vespri della solennità di Sant'Antonio Abate, entriamo già in un clima di festa, ma già si vede da stasera che c'è aria di festa. È una festa, quella di questa sera, che inizia, se vogliamo, a partire proprio dalla riflessione su questi aspetti. Antonio, uomo innanzitutto di discernimento. Se c'è una caratteristica importante che dobbiamo riscoprire nella vita non solo cristiana, ma nella vita di tutti i giorni, è l'arte del discernere. Sembra una parola un po' obsoleta, un po' antica, e in realtà, proprio perché ci manca questa dimensione, la dimensione del discernimento, ahimè, ci rendiamo conto del disorientamento, delle scelte che si fanno talvolta senza alcun criterio, e dove ci portano le scelte che si fanno senza alcun criterio, senza alcuna attenta valutazione, attento esame. Antonio Abate addirittura diceva, nei detti dei padri del deserto è riportata questa espressione, che il discernimento è la via, la scorciatoia che porta a Dio. Egli aveva anche questo dono, il dono del discernimento. Quando, ci dice Atanasio, stava solo nel monte, se cercava di comprendere qualcosa fra sé ed era in dubbio, lui che era nel deserto. Immaginiamoci noi che non ci troviamo in quel deserto, ma che ci troviamo nel marasma della vita di tutti i giorni. Lui, quando era in dubbio su quale fosse la verità, invocava il Signore, lo Spirito Santo. Invocava lo Spirito Santo. Ci siamo dimenticati, forse anche nella nostra vita di preghiera, questa importante premessa da fare sempre. Spirito Santo, illuminami, guidami, inondami della tua luce, perché io possa capire, possa comprendere, possa riconoscere, possa intraprendere la strada che tu mi indichi. Ecco, la preghiera allo Spirito Santo sia la premessa di ogni nostra scelta, di ogni nostra attività di discernimento, in un contesto abbastanza difficile il nostro, quello del relativismo. Vabbè, tanto che male c'è, lo fanno tutti, perché non lo devi fare tu? Una cosa vale l'altra. Il relativismo ci spinge oggi più che mai ad essere uomini e donne sempre più radicati nel discernimento, cioè, come direbbe l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, nel non lasciarci conformare, nel non conformare il nostro spirito, il nostro modo di ragionare alla mentalità di questo mondo. Ricordiamoci che siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, non apparteniamo al mondo, nel modo di pensare, nel modo di ragionare, di valutare. Ecco, il discernimento si può senz'altro ottenere secondo uno spirito, secondo una vita, una dimensione di preghiera, di orazione. Oggi ricordiamo anche San Mauro Abate, vicini di casa siamo, a Sant'Antonio, Via Grande, io a Monacella ho anche San Mauro, questa sera abbiamo già celebrato San Mauro, la festa di San Mauro, come lo faremo domani sera pure. Due monaci, Antonio il padre del monachesimo orientale, San Mauro figlio di San Benedetto che ha avviato in Occidente l'esperienza monastica, in un periodo abbastanza travagliato della storia, Antonio nel IV secolo, San Mauro nel VI secolo, periodi in cui questi grandi uomini ricordavano all'umanità intera, lo ricordavano allora per le vicissitudini storiche, ma lo ricordano anche oggi, qual è la vera priorità del cuore dell'uomo. La vera priorità del cuore dell'uomo è il dialogo con Dio, è vivere di preghiera, vivere di orazione, vivere di dialogo con il Signore. 13 anni fa, quando stavo con alcuni giovani qui dell'oratorio, ho visto qualche giovane che 13 anni fa era con me in oratorio, dicevo sempre ai ragazzi: guardate che la preghiera è il respiro dell'anima, e riportavo una delle storie che raccontano anche i padri del deserto, quella di un giovane monaco che andò da un padre più anziano, da un monaco più anziano, da un abbà, e chiese a questo monaco: padre, mi insegni qual è la sostanza della preghiera, mi insegni che cosa significa pregare. Antonio fu maestro di tanti discepoli in questo. Questo padre anziano prese con sé il giovane monaco e lo portò in un fiume. A quel punto, giunti nel fiume, immerse la testa di questo giovane monaco sott'acqua per alcuni secondi. Dopodiché il giovane monaco riaffiorò, disse: oh, ma che mi volevi annegare? Il padre anziano spiegò al giovane monaco: ecco cos'è la preghiera, come l'ossigeno per i tuoi polmoni. se non vivi di preghiera, se non vivi nella perseveranza di una vita di orazione, rischi di soffocare, rischi che la tua anima soffochi. E oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire, di metterci alla scuola della preghiera, alla scuola di quel dialogo e di quella orazione. I padri la chiamavano l'esicasmio, la preghiera del cuore, che ci mette davvero cuore a cuore con Dio, che ci fa dialogare cuore a cuore con il Signore. Nel dialogo con Dio, attingendo questo ossigeno, è possibile allora vivere con consapevolezza anche certe scelte nella vita di tutti i giorni, e vivere l'intensità del discernimento a partire da questo dialogo con il Signore. Essere uomini di discernimento, essere uomini di preghiera, essere uomini di carità, come lo era Antonio. Ecco, è il messaggio che consegno ai giovani, ma lo consegno a tutti. Che cosa vuol dire essere uomini di carità? Non significa solo fare opere di bene. Antonio si muoveva a destra e a manca per incoraggiare, sostenere, essere vicino ai martiri, sostenerli nella prova più grande della loro fede, quella del dono della loro vita davanti ai giudici. Lui era lì, impavido, coraggioso. Ma essere caritatevoli per noi deve significare non semplicemente fare del bene a qualcuno, ma amare Cristo nell'altro, amare Cristo nel fratello e amare con il cuore di Cristo il fratello. Che cosa vuol dire amare con il cuore di Cristo il fratello? Amare con il cuore di Cristo il fratello significa amarlo all'insegna della gratuità. Ecco, in un contesto in cui nessuno fa niente per niente, questa parola gratuità sembra quasi una presa in giro. Ma è possibile amare gratis? È possibile amare con il cuore di Cristo? Antonio lo ha fatto. Lo ha fatto perché era abitato dallo Spirito Santo, ma ricorda anche a noi che è possibile farlo, nella misura in cui, ecco il suo testamento che dava ai discepoli, ma che lo sappiamo benissimo anche noi, lo conosciamo benissimo anche noi perché lo cantiamo sempre, nella misura in cui ogni giorno respiriamo Cristo. Respirare Cristo, questo significa. Significa pian piano far sì che la propria vita, i propri pensieri, le proprie azioni, lo dicevamo all'inizio di questo itinerario, si conformino sempre più alla vita, ai pensieri, alle azioni, all'agire di Cristo. Amare come Cristo. Amare come Cristo significa allora essere pronti anche alla croce. Antonio esaltava sempre il segno della croce, raccomandava sempre nella lotta contro i demoni, contro le tentazioni, ma lo diceva anche come segno di grande orgoglio che il cristiano deve manifestare con fede, quello di fare il segno della croce, di vivere più che altro non solo facendo il segno della croce, ma di vivere nel segno della croce, di vivere nel segno della croce. Ecco che cosa è amare come Cristo, vivere anche nel segno della croce, quella croce che ha due pali, no? Una verticale e una orizzontale, e che è il segno più vero, la forma più vera dell'amore. Quando celebro il matrimonio degli sposi, lo dico sempre, un po' sembra che voglia fare il guastafeste, però non è così, ecco, voglio metterli davanti alla realtà, dei fatti, delle scelte. Dico, guardate che la forma dell'amore non è un cuoricino, ma è la croce. La forma più vera dell'amore è la croce. Ecco perché Antonio aveva questa fissazione, santa fissazione, quella di fare sempre il segno della croce, di raccomandare sempre il segno della croce ai suoi discepoli. Non solo un segno esteriore, ma quel segno esteriore diceva l'impegno di vivere nel segno appunto della croce, in questa dinamica di relazione verso l'alto, con Dio, con il Padre, e la dinamica di relazione con i fratelli. Amare Dio, amare i fratelli, il palo orizzontale. Ecco, allora vedete che amare certamente è davvero l'esperienza che realizza in pieno la nostra vita cristiana. Mi viene in mente, a proposito di questo, una grande testimonianza di un sacerdote, catechista, educatore, martire, Don Pino Puglisi, che aveva a che fare con dei ragazzi che non sapevano che cosa significava amare, che non sapevano che cosa significava essere amati da qualcuno, essere amati da un padre, da una madre. Vivevano per la strada, nel quartiere di Brancaccio. È un episodio molto bello, viene riportato da Alessandro D'Avenia in un suo libro, in un suo romanzo. Alessandro D'Avenia è uno scrittore palermitano, adesso vive al nord, è stato alunno di Don Pino Puglisi, e lui scrive un romanzo che raccomando ai giovani di leggere, Ciò che inferno non è. E in questo romanzo lui descrive la figura di Don Pino come un educatore catecheta che cerca di trasmettere, di inculcare ai ragazzi che venivano da esperienze di inferno che cosa significasse che Dio ama come una madre. Voi immaginatevi un ragazzo, una ragazza che non ha conosciuto l'abbraccio del papà o della mamma, ma solo percosse, che cosa poteva significare che Dio ci ama come una madre. Che significato potesse avere nella vita di un ragazzo che veniva da quelle esperienze di buio che Dio ci ama come una madre e un padre. E Don Pino raccontò la storia di Turiddu, che è uno stereotipo, insomma una storia che gira un po' in tutta la Sicilia, forse ne avete sentito parlare anche voi. Una madre rimasta vedova si ritrova a crescere il proprio bambino da sola, Turiddu, con tanti sacrifici, lo tira su, va a vendere i fichi d'India, si dà da fare, è davvero piegata dall'indigenza, ma la sua fronte è alta, perché con tanta dignità e con tanti sacrifici fa crescere questo figlio. Badate, il parallelismo tra l'amore di Dio che ci ama come una madre e la mamma di Turiddu che dà se stessa, che fa crescere questo figlio con tanto sacrificio. Turiddu cresce ed entra in un brutto giro, il giro dell'azzardo, le macchinette, ahimè, una delle piaghe più diffuse forse anche oggi. Qualche anno fa ho avuto anche la grazia di far fare un'esperienza molto bella, formativa, dei ragazzi, li ho inviati ad Assisi per fare un corso con l'Associazione Libera proprio su questa piaga, su come intervenire, su come educare, su come sensibilizzare. Ed è importante riscoprire oggi forse questo nostro impegno, questa nostra priorità, sensibilizzare, educare, perché è molto diffusa la piaga delle macchinette del gioco d'azzardo, mette in ginocchio tante famiglie. Questo Turiddu, ritorniamo alla nostra storia, è finito lì, in quel giro, e purtroppo si indebita fino al collo. Lui era già più che un adolescente, un giovane, e ad un certo punto arriva la minaccia: se tu domani non porti qui i soldi, ti facciamo fuori. Turiddu torna a casa con il volto triste, ma mentre andava a casa si imbatte in un uomo oscuro dal volto che gli dice: vuoi uscire da questo giro? Ti aiuto io. Vuoi sanare tutti i tuoi debiti? Domani a mezzanotte portami qui sul ponte il cuore di tua madre. Una storia truce, d'impatto. Turiddu quella notte non dorme, attende il giorno dopo, si fa buio, suda freddo, la madre si addormenta e lui apre il petto della madre e toglie il cuore, corre, va incontro a quell'uomo che gli aveva dato una falsa promessa di speranza, di liberazione dal suo giro, dalla sua prigione, dal suo peccato, dal suo egoismo. E mentre corre, cade per terra e con lui cade anche quello che stava portando. Da quell'involucro esce una voce. La voce dice: Turiddu, t'asciuppiaste. Turiddu, t'asciuppiaste. Era la voce della mamma. Ecco come ci ama Dio, diceva Don Pino a questi ragazzi. Dio ci ama così, ci ama come una madre. Sia lodato Gesù Cristo.